d'accordo, o che avete delle cose da proporre, senza preoccuparvi. Perché anch'io parlo senza preoccupazione. Riprendendo anche cose che insomma ultimamente sono già venute fuori. Noi abbiamo chiesto, noi io e il fratello, abbiamo chiesto che fosse appunto un fratello di Montesole ieri sera, la nostra serata, e mi pare che sia stata una serata molto interessante, molto viva, perché il problema che noi sentiamo più forte è quello della condizione in cui si muove oggi la comunità cristiana. Dice subito un'annotazione numerica che mi sembra abbastanza interessante e che dà per esempio a noi tutta la percezione di come siamo una piccolissima realtà. La Chiesa, cioè, è molto piccola. Questo non si riesce a coglierlo, ma è così. È una piccola prova, per questo che abbiamo un rapporto anche numerico con la parrocchia di San Martino. La parrocchia di San Martino è un quarto della parrocchia della Dorsa. Loro qui sono il doppio di noi. E se questo poi si porta al numero della popolazione, questa cosa è abbastanza impressionante. Noi siamo una tipica piccola comunità parrocchiale di periferia. Questa piccola comunità parrocchiale di periferia, molto più di San Martino, rappresenta la realtà della Chiesa. San Martino è un'eccezione. Un posto quasi spopolato che più di 30 anni fa abbiamo come in qualche modo artificiosamente popolato, perché se no nessuno che si trasferì in quegli anni da Bologna a San Martino l'avrebbe fatto, no? E quindi è una cosa interessante, San Martino fa un po' fuori norma. Quindi noi siamo, in modo semplice e diretto, segno di come oggi è la comunità cristiana, perlomeno in Emilia Romagna, a Bologna, eccetera. A questo tenete conto che si dovrebbe aggiungere quanti, anche in questa cerchia, in realtà non appartengono territorialmente alla parrocchia. La cosa ancora diminuirebbe. È chiaro che forse può darsi che non poche persone, proprio perché si sentono veri cristiani, non vengono a una cosa di questo tipo. Però, insomma, ugualmente, capite? Siamo un piccolo gruppo. Questa è una delle fatiche più grandi che oggi la Chiesa nel suo insieme, la Chiesa cattolica nel suo insieme, deve accettare, traendone le conseguenze. E quindi la Chiesa cattolica, almeno in Italia, appare nell'opinione pubblica, nel giornale radio, nei telegiornali, sui giornali, in maniera abnorme rispetto alla realtà, alla sua realtà. Ci sono ancora dei margini molto grossi di potenza mondana, di potenza politica, di potenza economica, che questa piccola cosa che è la Chiesa Cattolica esercita, ma non sono cose che ci fanno onore, e quindi sono lontane, insomma, da quello che il Signore ha pensato. E una cosa che bisogna dire anche subito è che Lui, nelle sue previsioni, dice che noi siamo un piccolo gregge, che non ci identifichiamo assolutamente con la società intera, e che quindi viviamo in una condizione di minorità, e come tutte le minorità etniche, in un certo senso essendo noi un etnos, un popolo, anche che pesca da tutti, però siamo in un raggruppamento, vive con tutte le conseguenze delle minoranze. Se va bene ci rispettano, facilmente tante cose che ci sono non sono nella nostra linea, ma non ci stupiamo di questo e neanche protestiamo per questo. Per esempio, che il matrimonio non sia indissolubile, questo che fa parte del nostro credo non è evidentemente un problema per tutte le culture diverse. Per tutte le culture diverse è un contratto che a un certo punto può scindersi. È meglio che sia un contratto il matrimonio, perché questo dà alcune garanzie importanti, soprattutto per i figli che nascessero. Ma di per sé non si prevede che in sé il matrimonio, in quanto unione di vita di un uomo e di una donna, sia a tempo o a scelta. Questo per noi non è, per tanti motivi che adesso noi non possiamo esaminare, ma per la società evidentemente invece no. Tutto questo avviene perché noi riteniamo, ho fatto l'esempio del matrimonio perché è un esempio oggi molto evidente, noi questo riteniamo che sia per una grande fortuna e un grande regalo che noi abbiamo avuto, non per una legge che vale per tutti, né tantomeno per una condizione che, essendo quella che è, avrebbe diritto addirittura ad essere riconosciuta con anche dei riconoscimenti persino economici. La polemica che oggi viene fatta nei confronti delle coppie di fatto e soprattutto delle coppie omosessuali è che, però, siccome noi siamo quelli giusti, a noi bisogna che diano però dei maggiori diritti, dei maggiori ritorni. Il fatto che noi mettiamo insieme un uomo e una donna per sempre con dei figli, eccetera, questo però sia riconosciuto. Quindi, per esempio, nell'assegnazione delle case popolari bisogna mettere per prima la famiglia regolare, e a quella non regolare s'arrangi. Quindi noi ancora siamo dentro a una cosa che aveva una sua ragione, perlomeno una sua spiegazione. Perché? Perché noi usciamo da 1000 anni, almeno 1000 anni, nei quali l'essere cristiano e cattolico in un paese come l'Italia non era certo un fatto di minoranza, avvolgeva tutta la società, avvolgeva tutta la cultura, avvolgeva tutta la vita di tutte le persone, anche del non credente. Guareschi e Peppone e Don Camillo sono un testo e un documento molto importante, perché è la descrizione dell'ultima frangia in cui di fatto i diversi sono però invece accomunati, per cui Peppone e Don Camillo devono litigare su certi piani, ma nei piani profondi in realtà sono dentro alla stessa cultura. Quindi siamo una realtà piccolina e siamo una minoranza. Questa minoranza ha un'idea, insomma, una notizia, non so come dirla, di avere il privilegio di una buonissima notizia. Noi pensiamo di essere figli del Vangelo. La parola Vangelo è una parola greca che vuol dire buona notizia, e noi quindi ci riteniamo delle persone ingiustamente privilegiate. Ci chiediamo continuamente davanti a Dio: ma perché hai fatto per me questa bella roba? Che è stata quella di ricevere una eccezionale buona notizia. viviamo però in un tempo in cui questa buona notizia non solo non è più conosciuta da chi è fuori, perché la società è multiculturale, multietnica, multideologica, e quindi molti, e sempre di più rapidamente, non conosceranno Gesù. Ma, e qui comincia a essere il problema un po' più delicato, questa buona notizia è sempre meno conosciuta all'interno della nostra comunità. Questo è il problema. Per cui noi, grazie a Dio, almeno alla dozza, non ci preoccupiamo della nostra influenza, del nostro potere sulla società, però abbiamo una preoccupazione, e cioè che anche fra di noi però questa buona notizia sia impallidita. Di questo noi abbiamo una prova anche sociologica, perché noi siamo una generazione, che ha dovuto constatare che a una generazione nella fede dei genitori non è seguita una generazione della fede nei figli. Questo l'abbiamo portato con abbastanza disinvoltura, però è indubbiamente la sofferenza e l'angoscia della nostra generazione. Per cui se noi ci guardiamo indietro, noi diciamo che essendo dei pessimi cristiani, però grosso modo siamo entrati abbastanza agevolmente nell'eredità dei nostri padri, al punto che non è che sia molto importante che i tuoi genitori fossero praticanti e cattolici, ma ancora lo stesso ci sei entrato dentro per una forza, per una spinta di tipo culturale e psicologico che ci ha messi tutti dentro, insomma. Non dei gran cristiani, però ci siamo ritenuti cristiani. I nostri figli, non tutti, però i nostri figli molto spesso ci dicono no, anzi, non ci dicono proprio niente. Non ci dicono proprio niente. E di fatto, il fatto che non ci dicano proprio niente, la dice ancora più lunga. Perché loro, i nostri figli, capite, sto parlando in modo evidentemente generico, non corrisponde magari a nessuno dei vostri figli. I nostri figli ritengono un loro diritto e giustizia per loro non solamente il fatto di non essere dentro nella nostra stessa vicenda, ma ritengono un loro diritto anche il non dovercene rendere ragione. Non ritengono di doverci dire ma io però, no, era una cosa che c'era per te, per me non c'è, punto. Questo che ci dà sgomento, mi permetto di dire, è anche abbastanza sano però, e in fondo, malgrado ci addolori, è abbastanza importante che loro di per sé non abbiano il dovere di darci le ragioni del loro distacco. E siamo invece noi che dobbiamo farci una domanda su quello che è successo. Ma non è che sia importante adesso che ci chiediamo quello che è successo nel passato. La cosa delicata è quello che sta succedendo, insomma. L'impallidirsi della buona notizia nella comunità cristiana. Siamo proprio indietro, Negli ultimi anni, devo proprio anche confessare, in modo particolare negli ultimi mesi, io personalmente, io Giovanni, quindi sufficientemente vecchio, sono entrato in un atteggiamento molto autocritico, cioè critico nei miei confronti, per tutto quello che riguarda questa vicenda indubbiamente straordinaria, oggi non ne possiamo parlare, ma bisognerebbe parlarne, che è stato l'avvenimento del Concilio. perché di per sé, contro tutte le cose che io sto dicendo, bisogna dire che in alternativa assoluta però è scoppiata una roba, perché il concilio, ne dovremo parlare, è stata proprio una cosa che è scoppiata. Voi sapete per esempio che ci hanno impiegato 3 anni a far partire il concilio, e in quei 3 anni lì i vescovi di tutto il mondo hanno dovuto mandare a Roma, alla Santa Sede, i loro pensieri e i loro pareri. I loro pensieri e i loro pareri erano così piatti che al concilio si è arrivato, il Papa, che era Papa Giovanni, è arrivato con l'idea che si faceva una cosa di 2 o 3 mesi. Papa Giovanni ha fatto iniziare il concilio l'11 di ottobre del 62, nel suo animo c'era l'idea che l'antivigilia di Natale si sarebbe svolta. In quei 2 mesi lì è successo qualche cosa che è difficile analizzare, che in una prospettiva di modesta fede, io dico lì c'è stata un'opera dello Spirito Santo reale. Fuori dalla fede puoi pensare a uomini che venivano da tutti i continenti e invece di scrivere a Roma si sono visti, hanno cominciato a dirsi qualche cosa, quel qualche cosa ha fatto esplodere, ha stabilito una critica e una crisi sulla situazione. Il discorso con il quale Papa Giovanni ha iniziato il concilio ha dato la stura a dire: ma però allora bisogna ripensare a tantissime cose. Il concilio è stato quindi un fortissimo ripensamento. Qual è adesso l'esame di coscienza, l'autocritica che io mi faccio? Ne ho parlato con qualcuno di voi. È che quando il concilio è finito, io con tanti altri amici mi sono considerato un vincitore, non perché io avessi vinto qualche cosa, ma perché quello che era successo era proprio quello che mi piaceva. Io ho sempre puntato sui cavalli sbagliati nella mia vita. Quello lì, porco cane, direbbe l'amico di Imola, è vero, mi è sembrata la partita giusta. Stavolta ci abbiamo preso, stavolta è andata dritta. E in maniera sbagliata, oggi questo io me ne rendo conto, abbiamo detto buona, è a posto. E quindi cosa abbiamo fatto? Nella parrocchia di San Giovanni Persiceto, dove nel XIX secolo, fino all'Unità d'Italia, quando hanno impedito che questa cosa si facesse, ci sono ancora delle cose conservate nell'archivio, che sono dei tabelloni dove, finite le feste pasquali, cioè dopo la Pentecoste, venivano scritti i nomi delle persone che non avevano fatto il precetto pasquale ed erano messe sulla facciata della Chiesa. Essendo noi Stato Pontificio, quindi con potere temporale, potere di sanzione, quindi uno faceva una colpa, aveva una colpa perché non aveva fatto la confessione e la comunione a Pasqua. A San Martini la gran parte della parrocchia è distesa lungo una strada che parte da Crevalcore e finisce sull'argine del Panaro, che si chiama Via del Pane, perché il Papa temporale Pio IX fece lì una scarrozzata da Bologna fino a Caselle per andare a vedere i confini del suo stato, e l'ha portato fino all'argine del Panaro, e dopo nel tempo dico, beh, Via del Papa l'ha fatta lui, e, insomma, l'ha percorsa lui. Però qui, capite, siamo ampiamente nella seconda parte del XIX secolo. Noi in quella parrocchia lì di San Giovanni in Persiceto, mentre tutta la popolazione sosteneva che io ero un luterano perché avevo la Bibbia, noi abbiamo pensato che bastava mettere in piedi dei gruppi biblici e che il concilio era già bene che attuato. Non si sarebbe potuto tornare in piedi. In un certo senso questa cosa non è stata del tutto sbagliata, ma è stata sbagliata in un elemento fondamentale, e cioè che noi pensavamo che quella grande chiesa, corrispondente alla società, tutto, fatto il concilio, benissimo, sarebbe entrata nel concilio. Nel concilio non c'è entrato nessuno, se non pochissime eccezioni personali. Una delle diocesi del mondo che ha fatto un tentativo di applicazione del concilio è stata l'arcidiocesi di Bologna. A quel tempo Dossetti era il provicario generale, ma non c'era il vicario generale. Lui non aveva voluto fare il vicario generale e quindi il cardinale ha detto: fai il provicario, però aveva tutti i poteri episcopali, insomma. E lui nella cattedrale di Bologna, dentro a San Pietro, mi descriveva il consiglio pastorale che lui pensava. Ci sono 12 cappelle laterali e lui pensava che una riunione del consiglio pastorale iniziasse con una messa celebrata, presieduta dall'arcivescovo. Dopodiché i membri del consiglio si dividevano 100 per ognuna delle 12 cappelle, quindi erano 1200 persone che secondo lui facevano parte del consiglio pastorale, dove dovevano essere presenti tutte le categorie evangeliche. Quindi una domanda di Don Giuseppe, molto attenta e per lui molto seria, perché non scherzava su queste cose, era per esempio le prostitute, che sono una categoria evangelica. No, sono importanti, insomma, le prostitute nelle scritture e in particolare nel Vangelo, perché voleva che ci fossero tutte, quindi certamente gli infedeli, gli stranieri, bisogna metterli dentro tutti quelli che sono nominati nell'evento evangelico. E lì le 12 cappelle, meglio che casino sarebbe stato, dovevano discutere tutti i problemi, eccetera. Ma tutto questo era irreale. Questa è stata la mia scoperta tardiva, perché sono già andato di testa, e quindi in questi mesi è stato il mio travaglio, che è stato quello di non aver capito che il concilio era un grande avvenimento, ma in realtà non si rivolgeva a quella chiesa così com'era, si rivolgeva a un'altra chiesa che non c'era. A quale chiesa si rivolgeva? A quella di oggi, e cioè a una chiesa piccola, a una chiesa dove le istituzioni, le università, le curie, sì, rompono i coglioni di quelli che devono fare il corso per i ministeri, però non interessa niente a nessuno. E quindi è una chiesa piccolina, quella che sopravvive, che è fatta della preziosità di relazioni personali. Giovanni di Imola, che dice porca vacca, viene volentieri da noi perché si sente dentro a una relazione viva. E noi gli poniamo il problema: ma tua moglie? No, è contenta, insomma. Perché? Perché è sempre di più una chiesa che sarà sempre meno di struttura e di organizzazione e sempre più invece di relazioni dirette. Ci conosciamo intorno a una esperienza comune. L'esperienza diventa più importante della struttura, mentre nella disciplina millenaria della Chiesa ogni esperienza deve adeguarsi alla cultura e alla struttura. Adesso questo è sempre meno. Al convegno qui sono andato con Francesco la settimana scorsa a Roma per il ricordo del concilio, prevedevano 400 persone, ce n'erano 700, l'età media era 65, 70, in tutti gli svolgimenti del lavoro era interessante vedere ogni tanto dalla platea dei vecchietti che schizzavano verso i bagni, perché era una situazione urologica e esiste anche l'urgenza. Però un'assemblea molto viva, dove poi è stata data la parola anche ampiamente. C'è stato alcuni interventi straordinari, secondo me. Uno di un omosessuale che parlava a nome, in ogni caso, di tutti i gruppi di omosessuali credenti, che ha descritto la realtà della vita cristiana, dell'esperienza cristiana di questa vita, in modo pieno, senza critica a nessuno, ma certamente con una... Com'è possibile questo? È possibile, come era possibile per Gesù essere baciato ai piedi in una casa privata da una donna di strada. Penso che qui non possiamo stare troppo dentro al problema, perché la parola del Signore, cioè Gesù, va dentro nella storia così com'è, non come dovrebbe essere, va nella storia com'è. E ha una buona notizia da dare, insieme a dei cambiamenti da proporre, a ogni condizione, così com'è. Quindi io penso che noi siamo in un momento positivo, importantissimo della Chiesa. Io non me ne importa niente di elementi che possono sembrare di decadenza. Ho delle preoccupazioni, adesso ve le dirò, ma però io dico, adesso siamo in un momento decisivo, di importanza positiva assoluta. Perché? Perché se anche si vuole considerare con importanza il grande avvenimento del Concilio, la Chiesa che può accogliere l'avvenimento del Concilio è questa. Una Chiesa che non può più puntare, capite? Su un discorso alla società, sul controllo delle leggi dello Stato, per esempio, no? I nostri vescovi, purtroppo, sono molto più preoccupati di controllare che cosa fa l'Assemblea legislativa, piuttosto che di annunciare al popolo cristiano la bellezza dell'Evangelo. Sì che però alla fine nessuno la dice questa bellezza dell'Evangelo. In realtà un passo avanti c'è stato, e una teologa italiana che è venuta alla Dozza a parlare, in quegli inviti che hanno fatto le nostre mamme, le nostre sorelle l'inverno scorso, di cui non mi ricordo il nome, però una cosa importantissima l'ha detto. Sostanzialmente lei ha detto, quindi la gente che va in chiesa è poca oggi, però quella poca che ancora va in chiesa, in grandissima maggioranza non è disponibile a tornare indietro dall'avvenimento del Concilio, è fatta così e va ancora in chiesa e sente le prediche di noi preti, pazienza, ma lei non è così. E quindi in realtà un avvenimento c'è stato lo stesso. La poca gente che va in chiesa non può tornare indietro, non è in grado. Saranno in grado un po' di anziani, moriremo alla svelta, così sarete liberi di noi, ma voi non potrete entrare in una chiesa come era quella preconciliare. O mollate tutto, o se no siete dentro a quello che l'avvenimento del Concilio prospettava. Allora, adesso la cosa importante, quindi, che cos'è? È assumere la responsabilità del progetto. Io ho citato apposta questa faccenda che mi ha passato poi Andrea in un notiziario, che vi accennavo, della diocesi di Vienna. La diocesi di Vienna adesso è considerata la diocesi più incasinata d'Europa, no? Perché quello che era il vicario generale della diocesi, e che a un certo punto il cardinale Schönbrunn ha allontanato, chiaramente avendone simpatia, ma l'ha sbattuto fuori perché questo qui ha le sue idee, e lui ha costituito questo sindacato dei parroci, che quindi vanno al di là della norma, comunione ai divorziati, insomma, eccetera, eccetera, e quindi loro fanno questa cosa. Quindi la diocesi è in una grande crisi. Però lui, questo qui è un, credo che sia un principe, anche questo cardinale di Vienna, e credo che sia un papabile, cioè uno che potrebbe... Lui ha buttato fuori questa idea, che capite, è interessante, perché ha quell'idea che ho detto ieri in due parole. Quindi lui ha detto, va bene, adesso ripensiamo alle parrocchie. Non facciamo più la parrocchia come al solito, prete, chiesa, gente, facciamo tutte delle cose piccoline. C'è un cristiano qualsiasi, un laico, che ha intorno a sé un gruppetto di persone, famiglie, persone, eccetera. La realtà di base sia questa cosa piccolina, uno con un gruppetto, il nostro cerchiolino. Poi dopo, quando sono alcuni cerchiolini fanno una parrocchia giuridica, lì ci sarà magari un prete e dei laici che governano sta roba. Capite? Riportando quindi a una sottolineatura fortissima dell'elemento della relazione. Una esperienza comune tra persone. Tra persone che possono quindi essere anche di culture diverse, capite? Di impostazioni diverse, con tutte le conseguenze.
Scusa, una domanda da ignorante. Che differenza c'è tra questo tipo di struttura qui e le comunità di base, quelle sudamericane, ecco, l'esperienza delle comunità di base? Lo chiedo da ignorante, perché
no, penso che le comunità di base sudamericane, come le jumu'ie africane, abbiano un significato forti in questo senso. Mi pare che la diatriba che c'è stato per queste comunità è stato che in realtà poi, se non si sta molto attenti, il sistema le riacciuffa. E come fa a riacciuffarle? Le regolarizza. E quindi pian piano ci sono delle regole di appartenenza alla piccola comunità, alla jumu'ia, alla comunità di base, però di per sé sono dei gruppi spontanei, no? Che nascono in mezzo alla gente e che dice, ci siamo visti domenica messa, vediamoci però un altro momento, eh? E se muore uno in Africa, tutti danno un aiuto economico di quasi nulla lira, insomma, per di solidarietà, e si vive insieme le vicende della vita. La differenza con le comunità di base potrebbe essere che magari le comunità di base si scelgono istintivamente per omogeneità di pensiero, eccetera, o addirittura, capite, di professionalità, poi di censo, poi di tipo di cultura, si fanno i notai cattolici, si fanno... Dovrebbe essere una cosa che invece tiene più conto della struttura, no? Distrutta. Francesco è stato tutto contento quando è venuto il terremoto che ha coinvolto anche la casa della Costanza a San Martini, non ne poteva più neanche io. E quindi cosa è successo? Siccome la casa è stata inagibile, le quattro persone che c'erano sono dovute venire in casa, e Francesco mi ha detto, non la rifacciamo più quello. Cioè, favorendo al massimo le relazioni tra la gente così com'è. E quindi non sempre per identità culturale, ideologica, ma perché siamo qua, siamo diversi, facciamo anche fatica ad andare d'accordo, ma siamo noi. Può essere anche un palazzone, insomma, no? Ecco. Bologna, ho sentito alla radio che è stata molto lodata nei mesi scorsi, perché alcuni condomini sono riusciti a realizzare due cose. Le hanno dette alla radio, proprio, io le ho sentite alla radio. Una è che hanno imparato a fare la spesa insieme, quindi tutto il condominio si organizza e fanno la spesa nello stesso posto. Hanno risparmiato fino al 35-40%. E la seconda impresa che hanno fatto è stata anche la badante di condominio, o le badanti di condominio, per cui la badante esaurisce tutto il suo orario, ma lo suddivide secondo orari diversi, d'altra parte è sempre lì, per cui se c'è un'urgenza speciale può essere, e anche lì un grande risparmio e poi una conoscenza tra le persone, eccetera. Però appunto è la società così com'è, la collocazione così com'è, nelle sue diversità. Va bene, però. Che cavolo ci riguarda questa cosa? Ecco, io spero che ci riguardi, nel senso che penso che dobbiamo tutti riassumerci la responsabilità del Vangelo. Partirei col dire una cosa sui gruppi del Vangelo. Io sono contentissimo di tutto, di tutti. Pongo una domanda. Un gruppo del Vangelo, così privilegiato come sono i nostri, senza forse definitivamente disperdersi come tale, non potrebbe pensare a qualche altro tipo di accoglimento? Perché che i Micheletti vadano con i Marchi è una cosa che è bellissima, insomma, no? Però se i Micheletti da una parte e i Marchi dall'altra invitassero a dire vuoi venire a casa mia che leggiamo un po' di Vangelo a della gente che è fuori gioco, è meno omogenea, è meno dentro, presenti i loro figli, che qui non è il caso perché sono tutti i santi, ma però per dire, no, molte famiglie hanno un'estraneità rispetto all'Evangelo anche molto prossima, magari non pensando che sia un sistema educativo per l'adolescente, deve lasciarlo fuori e liberarsi, appunto non ha fatto il suo giro, non c'è il trattato. Però ecco, mi chiedevo una piccola domanda strutturale sui gruppi del Vangelo. Non è che ci sarebbe anche un vicino di casa che al gruppone del Vangelo attuale forse è più difficile invitare, ma che forse invece a casa tua, non lo so, forse non esiste, però uscire dalla omogeneità, e qui certamente si pone un problema delicato, che è quella che io amo chiamare la laicità. Questa cosa riguarda moltissimo però questi nostri figli che non andranno in chiesa, che non si sposeranno, eccetera, eccetera. Perché? Perché per loro non sono contro il cristianesimo, contro la chiesa. Io appartengo a una generazione talmente antica che noi abbiamo fatto in tempo a essere contro la chiesa. A loro semplicemente non gli importa. La situazione in cui ci si trova oggi non è l'avversione, è il non interesse. È una roba che interessa i nonni, anche magari la rispettano, sono anche carini. Qualcuno si sposa in chiesa per simpatia con i nonni. Però non. Perché non è una notizia. Non è una notizia. Si viene lì, si fanno le nostre cose religiose. Allora quando io parlo di laicità parlo della necessità però di poter presentare il Vangelo non come religione ma come avvenimento umano. Cioè nelle sue conseguenze nella storia. In questo senso mi sembra di dovervi dire che un cristiano, se è veramente cristiano, non può non preoccuparsi della politica. Perché? Perché la politica, presa nella sua accezione semantica di significato, vuol dire una roba che riguarda tutta la città. Se tu hai una cosa preziosa nella tua vita, nel tuo pensiero, nella tua volontà, non puoi non essere desideroso e preoccupato che questo diventi un bene per tutta la città. Solo che per tutta la città tu non puoi andare, capisci, a dire il Vangelo nella terminologia del Vangelo. Devi poterlo tradurre in fatti e progetti umani. Per esempio, noi ci siamo sposati, i nostri figli non si sposano. Ma che male c'è? Nessuno. Però evidentemente noi non riusciamo a fargli vedere il fatto umano del nostro matrimonio. Forse gli facciamo vedere che è una gran fregata. È un problema. Cioè, in che modo quindi il Vangelo è una buona notizia per tutti? I padri costituzionali questa cosa, come sapete, l'hanno saputa fare. Che loro dicano che è dovere dello Stato fare in modo che tutti i cittadini possano avere scuola, cultura, sostegno sufficienti per essere nella piena cittadinanza, vuol dire accettare il principio della disuguaglianza. E accettando il principio della disuguaglianza, dare il primato a chi nella disuguaglianza sta sotto. È dovere dello Stato tirar su. È antiliberismo, che direbbe tutti sono con gli stessi diritti e gli stessi doveri, così qualcuno andrà a zappare subito e qualcuno andrà all'università. Invece la Costituzione dice no. No? Questo è un principio tipicamente cristiano, anti-aristotelico. Capite? Contro la filosofia classica. Questo è tutto semitico. È tutto il Dio di Israele che c'è qua, capite? Però evidentemente non puoi andare a fare una lezione sull'Esodo. Devi riuscire ad arrivare a fare il terzo principio della Costituzione. Il secondo, il terzo. E questo un po' bisogna dirlo anche per i nostri figli, no? Perché loro non hanno potuto cogliere la meraviglia umana del Vangelo e l'hanno confinata nello spazio della religione. Ma a cosa serve la religione? Su questo bisogna dire che anche Gesù Cristo è molto comprensivo. Adesso una cosa che potremmo fare e dovremmo fare è per esempio la misura della contestazione severa, implacabile, ironica, che Gesù fa nei confronti di tutta la legislazione del suo tempo. È uno che osa dire che si possano mangiare le salsicce, ed è uno che osa dire che no, che al sabato, ragazzi, se c'è uno che da fargli del bene bisogna fare. Al cavolo che non puoi fare più di 300 passi e che non devi accendere un lume. Quindi Gesù è un grandissimo contestatore. E se voi calcolate che cosa voglia dire il tipo di contestazione che lui fa nei confronti del mondo straordinariamente profondo al quale appartiene, è chiaro che loro cercavano sempre l'occasione propizia, quante volte, no, dice questa parola il Vangelo, che in greco è una parola sola, l'occasione propizia per fargli la pelle. Devono farlo elegantemente, perché è un rabbino, perché c'è tutta una loro tradizione anche di finezza, non si può fare uno, tant'è che alla fine non possono neanche ammazzarlo, lo devono far ammazzare dai pagani. Il processo bisogna che lo faccia Ponzio Pilato dice, ma che cavolo, sono cavoli vostri e la vostra legge, io non trovo niente, il diritto romano non ha niente da dire, pensate. E loro con degli artifici di potere lo costringono a farlo precipitare. Quindi questa traduzione umana, capite, del Vangelo, questo è importantissimo. Non per la volta che dovete fare una conferenza in un posto dove non ci credono e allora bisogna cercare di parlare proprio così, ma io dico a partire dai nostri figli. Perché la mia paura è che i nostri figli non abbiano capito, non abbiano avuto la notizia dell'importanza umana di questa cosa. Perché Gesù è un Dio che si occupa dell'umano, ma proprio l'umano più, capito? Più povero, più semplice, più miserabile, più peccatore, più straniero. È una chiave di lettura importante del Vangelo. Adesso noi abbiamo tempo, 4 giorni, per trovare un'accoglienza a una bambina così, lunga così. Questo però è un grande fatto cristiano. È chiaro che la bellezza del cristianesimo è che non è che quindi c'è una legge per cui ogni 2 figli tuoi tu ne devi prendere uno in casa, che però sia almeno orbo, perché sennò non è abbastanza meritevole. Non c'è niente di questo. Però c'è la prontezza evangelica a dire, c'è quella bambina lì, oh, cosa facciamo? E stamattina ci dicevamo, abbiamo pochi giorni, perché per altri motivi abbiamo pochi giorni. È un'urgenza umana. Capite? E la potenza del Vangelo è la capacità di parlare in modo assolutamente forte di quella bambina, non di una regola. Non c'è una regola, prendere le bambine che sono in... Non c'è. Il Vangelo entra nella storia così com'è, capite? E questo è il miracolo del Vangelo. È questo. Allora, no, non credo che adesso noi quest'anno siamo in grado di seguire l'indicazione del cardinale Schönbrunn di Vienna e di dividere la parrocchia in tante piccole parrocchie. Insomma, forse sarebbe un po' troppo strutturale. Però come pensiero, secondo me questo è molto importante. Per quello dicevo, guardatevi un momento in faccia anche nei gruppi del Vangelo. Provate a pensare qualche cosa. A un ragazzo bravo in greco con il quale nuotavo 2 mesi fa nel più bel mare d'Italia, gli dicevo, perché non metti su un gruppo del Vangelo in greco nella tua classe, di liceo classe? Sono poi un gruppo di pierini molto bravi che si vedono volentieri a studiare insieme, metti su un gruppo del Vangelo in greco. Perché in questo momento, per quei ragazzi lì, per quel gruppetto lì, leggere in greco gli interessa, si sono appassionati della cosa, controlliamo queste traduzioni italiane barbare, vediamo cosa vuol dire quella parola. Sciocchezza si può dire, sì, va bene, come un gioco degli scout, insomma, una cosa piccola. Ma dentro il significato può essere non piccolo. Quindi, insomma, possiamo cominciare a tirare delle conclusioni. La mia idea sarebbe che quest'anno noi proviamo a concentrarci in modo assoluto su questa cosa. In tutto e dappertutto dobbiamo il più possibile, attraverso tutto, cercare di comunicare il Vangelo di Gesù. Io ho provato a concretizzare questa cosa, quindi adesso provo a dirvi, poi ci si può ripensare, per carità. Noi adesso stiamo facendo un percorso che mi sembra molto importante, per me è stato importantissimo, sul Vangelo di Luca. Perché per me è stato importantissimo? Perché non è che è come se non l'avessi mai letto, ma è che ho trovato tantissime cose e trovo tantissime cose che non avevo trovato. quindi per me è stata un'esperienza ed è un'esperienza forte, diciamo. E succede che l'anno prossimo il Vangelo domenicale è Luca. Quindi alla domenica quasi sempre la gente si troverà il Vangelo di Luca. Allora l'idea che mi prospettavo era quella di dire: siccome adesso stiamo facendo questo cammino, almeno diversi di noi stanno facendo questo cammino nel Vangelo di Luca, proviamo a considerarlo la cosa preziosa per la comunità un po' più grande di quelli che fanno la legge continua di Luca della nostra parrocchia. E quindi proviamo a pensare, se visto il regalo che stiamo percorrendo in questi mesi, che finisce quasi a Natale, lì finiamo Luca, quando è già cominciato l'anno nuovo, tra l'altro, è interessante proprio la continuità, noi ci dedichiamo con molta forza al Vangelo di Luca, quello che abbiamo ascoltato, quello che abbiamo pregato, quello che abbiamo capito. Per cui, siccome è il Vangelo della domenica, la gente, se ancora qualche volta ci va, va a messa la domenica, il Vangelo di Luca l'anno prossimo è molto importante. Perché se i preti non fanno i mascalzoni e commentano il Vangelo, ritornerà quasi tutte le domeniche, e ho già controllato che per esempio ci sono dei capitoli che per intero, domenica per domenica, vanno tutti. Quindi ci sono anche delle parti del Vangelo di Luca che sono più sottolineate. Allora, ho chiesto che anche qualcuno a nome degli scout fosse qui oggi, ho chiesto che qualcuno anche da parte dei catechisti fosse qui oggi, perché volevo fare una proposta globale. Noi l'anno prossimo cerchiamo, nelle cose che facciamo, di passare il Vangelo di Luca, così come ci viene. Leggiamo un brano, ne parliamo laicalmente, proviamo a capire quali sono alcuni punti decisivi che vanno bene per gli scout o che vanno bene per i bambini che si preparano per la prima comunione, ma lo facciamo attraverso il Vangelo secondo me. E quindi che sia scout, che siano bambini, che sia la predica della domenica, che sia il Vangelo di Luca, noi come lezio continua l'anno prossimo abbiamo come Vangelo il Vangelo di Giovanni. Vedremo che cosa ne faremo del Vangelo di Giovanni, sarà la nostra preghiera più personale e magari di piccolo gruppo e di piccolo scambio, vedremo cosa succede. Però il patrimonio che ci viene consegnato in questi mesi è Luca. Proviamo a fare di Luca il nostro programma. Qual è il programma pastorale della parrocchia della Dozza per il 12-13? Il Vangelo di Luca. Come il Vangelo di Luca? Ma no, cosa fa? Sì, no? Dai funerali ai battesimi, tutto sempre Vangelo di Luca. Ho fatto un po' di conti, ho visto che il... non te l'aspetto adesso per la fortuna. No, no. Giovinezza bella di un poeta non disprezzare. Andrea Chenier dice così. Allora, ci sono nel Vangelo di Luca 1157 versetti.
Sta impegnando di più.
Mi piace perché il partito si stupisce della mia matematica.
E poi sei andato via di Molino.
Allora pensate che però per tenerne conto bene anche in un modo preso un momento di proporre quest'anno, insomma nell'invernata primavera, quattro volte di andare a trovare un amico che riprendesse una parte del Vangelo di Luca. Quindi ho provato a dividerlo in quattro parti con l'idea di chiedere per primo pensavo di poter, pensavo a un ritiro, diciamo così, a una, un momento di qualche ora, di un sabato, da passare da qualcuno che ci ospita e che ci parla del Vangelo. Pensavo di cominciare con Giuseppe alla parrocchia di Sant'Egidio per la prima parte del Vangelo, diviso in quattro parti. Non viene omogeneo per com'è la struttura di Luca. Il primo pezzo, che però sapete è quello che c'è dentro l'Annunciazione, la Natività, quindi è decisivo, anche perché molte cose sono solo di Luca. E c'è una parte invece che sarà più lunga delle quattro parti. Pensavo si potesse partire chiedendo a Giuseppe se ci accoglie nella sua parrocchia un sabato. Noi ci portiamo dentro un pane e salame, andiamo lì alla mattina, quel giorno lì diciamo la messa anche dove andiamo, e poi lui ci intrattiene, ci aiuta, ci parla della sua anche esperienza di preghiera sul primo pezzo di quattro del Vangelo secondo Luca. Cioè lo riprendiamo, capite, in sintesi e anche ascoltando delle voci. Quindi, se volete prendere nota, questo primo incontro sul Vangelo di Luca, che porta via solo 183 versetti. Sarebbe nella parrocchia di Sant'Egidio, e per questo chiederei già a Giuseppe una inviterei. Lui non sa che non c'è riesco anche a giocare più pitirato. In ogni modo, se ci va dritta, sarebbe il 24 di novembre. Siamo, capite, all'inizio dell'anno liturgico, no? Si entra in avvento per fare la prima parte del Vangelo di Luca.
Secondo me,
183 versetti, Luca da 1:1 a 4:13.
Prima bisogna fare la memoria. Bisogna fare la memoria prima, lì il problema di sapere i versetti.
Se tu puoi prendere nota, lo farai scritto. Poi ho pensato ad altre tre tappe, insomma vedremo come va.
Sono di male.
Questo sarebbe il 24 di novembre. Se volete ve lo dico, allora, la seconda sarebbe il 12 di gennaio con 283 versetti.
Preoccupato per la fine.
Ecco, questo invece è il punto tremendo. Poi ci sarebbe il 2 di marzo con 406 versetti e il 20 di aprile con gli ultimi 285. Aprile, capite, così, perché dopo c'è ancora un po' di tempo, diciamo, prima della dispersione estiva, quindi riusciamo a riascoltare un po' una sintesi, diciamo, tutta quella parte dell'anno che comincia con l'Avvento e termina con la fine delle feste di Pasqua. L'anno prossimo abbiamo una festa di Pasqua molto anticipata, il giorno del mio battesimo, che è anche il giorno della nascita di Martino, e quindi è tutto molto presto, però insomma così è abbastanza tutto raccolto.
Sempre da Giuseppe?
No, andiamo a trovare persone diverse. Ecco, vi ricordo che con l'Avvento incominciamo anche un regime un pochino più partecipato della nostra messa feriale. La messa feriale con la lettura, diciamo. In che senso un po' partecipato? Che io non farei io, non farei io più, l'introduzione iniziale alla messa, dove un po' si presenta, insomma, in qualche modo la liturgia di quel giorno, in relazione al testo che si commenta, diciamo. E anche non concluderei il commento della legge. Se ho qualcosa da dire, io intervengo, però non faccio io la conclusione. E invece c'è una persona che introduce la messa e conclude l'omelia partecipata raccogliendo un po' i pensieri che sono stati espressi. O qualunque persona, maschi e femmine, ministri e non ministri, ogni persona. Siccome c'è un calendario della lezione, uno può vedere anche, quindi sentirsi più incoraggiato a dire: io posso fare io questa parte, il 10 di gennaio, e farà lui l'introduzione. Sono sicuro che saremo pieni di volontari, altrimenti faremo come si faceva per arruolare le navi inglesi, no? Gli offrivano da bere e quando erano spronti gli tagliavano le bretelle, per cui dovendo fuggire con le braghe venute su erano facilmente prendibili e poi imbarcati perché erano volontari. Ma sono sicuro della vostra risposta entusiasta.
Ci sarà sovrapposizione?
Sì,
sì, lo so. Vorrà immediare su.
Non spingete. E questo lo iniziamo col lunedì successivo alla prima domenica d'avvento. E quindi in realtà almeno una parte della lezione fino al 31 di dicembre ce l'abbiamo già stampata. Adesso uscirà anche il calendario nuovo. Sì, cos'è la domenica 2, la prima di avvento? Ecco, poi ancora proverei a fare una proposta meno affascinante della precedente, che ha avuto pochissimo successo quando ho detto vengo a dir messa da te. Nulla, praticamente nulla. E quindi invece direi che programmaticamente, vista la sciagura per la quale continuiamo a non poter celebrare la messa del lunedì a Calamosso, propongo che la messa del lunedì, non così come io spererei, governata dall'ospite, fosse fatta in una casa. Quindi una messa sostanzialmente normale, fare in casa, anche se la casa è piccola, un po' qualcuno sarà in bagno, qualcuno non è che sia bisogno, no, io non ho la stanza grande, allora. Quindi anche qui per lasciarci un po' di respiro, di partenza, cominciamo con l'avvento. Quindi il giorno 3 ci sarà una esplosione di scarlattine molto influenza, perché è il giorno in cui contemporaneamente inizia il fatto che c'è qualcuno che introduce la messa e conclude l'omelia, e sarà
io poi sarei già il padrone di casa della prima casa.
Ma perché vuoi candidarti così fortemente?
Io lavoro, pianto, dico anche l'omelia,
c'è il comune sarà
la sera, il lunedì sera, il lunedì resta orario normale, ma lo facciamo in casa.
Che tre?
13 anni.
Che padrone di casa fa l'istruzione?
No. Può essere benissimo, può essere benissimo. Adesso vi faccio una confidenza tipo economico, ma guardate bene che non sono per niente spaventato. Mi è arrivato in questi giorni il conto dei lavori fatti a Calamosco. Globalmente in questi anni noi abbiamo dovuto trovare circa 100.000 euro, noi, siamo noi in famiglia, diciamo. Io non ho mai chiesto niente alla parrocchia di Calamosco. E poi i lavori sono stati fatti perché c'è stato un contributo iniziale molto forte della Chiesa e poi alcuni contributi molto forti della Fondazione del Mondo. Gli ultimi non c'erano più sovvenzioni e appunto ho saputo che devo trovare 60.000 euro.
La settimana prossima te ne arriviamo.
Sì, dopo. 60.000. Allora, vabbè, è chiaro che cioè io adesso non ce li ho, questo è chiaro. Non ho nessuna difficoltà a trovare, cioè, farmeli prestare, farmeli dare, quindi non c'è nessun difficile. Mi fa piacere che lo sappiate, è chiaro che se poi a uno vuol dare 100 euro si pigliano, però c'è anche il fatto del terremoto. Io finora tutti i regali che mi hanno fatto in questi ultimi due mesi, che ho sempre considerati a favore del terremoto, anche dei bei regali, insomma, ho avuto. Romano mi ha regalato 4.000 euro e anche altri. Io li ho passati sempre a Francesco, insomma, loro hanno un conto del terremoto. Che finora fra l'altro serve poco perché non si fa niente. D'altra parte, se tu fai qualche cosa nel terremoto non ti sarà più riconosciuto il bisogno di un aiuto, anche questo è complicato. Però quindi nessuno fa niente, invece è stata una situazione molto delicata. Però adesso il mio interesse era quello di dire un'altra roba. Cioè, io, anche perché qualcuno mi ha fatto qualche obiezione, che riguarda la vacanza in Puglia. La vacanza in Puglia è una cosa bellissima. Io accanto alle immagini sacre sul mio letto tengo anche la Marina di Tortolusa, tutte le sere. Però diventa una villeggiatura cara perché ci dà piacere evidentemente avere con noi anche amici eccetera, così che non possono pagare quella villeggiatura. E appunto, per esempio, per dirvi, il viaggio di quest'anno è costato persino la sua macchina, insomma, no, è vero, dove qualcuno ha dato qualche cosa, però la maggioranza ha dato la cassa dei poveri, alla cassa dei poveri è costato 6.000 euro. Castecco, se lo poti, ma però in casa da... adesso credo che la Castecco Overi abbia 10.000 euro, ecco, una cosa così, e però paga tantissime cose, conti della luce, conti dell'acqua, conti del gas, qualche renta a scuola, insomma, quindi è fragile come cassa. Vabbè, ma tutto questo perché vi chiedevo se, di riflettere se uno fa la sua villeggiatura e non se ne parla, se era possibile anche pensare a una villeggiatura di modestia, mi pare, non so, 2 settimane, pensando proprio di far vacanze insieme e quindi un posto vicino, pagando niente, insomma, è una cosa modesta, semplicemente per il piacere di stare insieme noi e di fare stare insieme a noi qualcuno che sempre è da quella parte, che non potrebbe certo far niente e invece gli fa piacere anche, quindi fare una cosa modesta insieme, non dico mica tutti, però se qualche famiglia eccetera così dice va bene, stiamo un po' insieme e vediamo cosa riusciamo a combinare, potrebbe essere un'ipotesi agganciata a un'altra ipotesi, un'altra idea che è un po' più da pensare, perché quest'anno il gruppo di amici nostri che volentieri cammina, avremmo ripreso quest'anno il cammino di Santiago, perché noi l'abbiamo fatto in 3 anni e adesso volevamo quest'anno riprenderlo e quindi fare il primo tratto camminato fino al sabato della settimana successiva per ritornare a casa, ma lo pensavo in modo un po' diverso, lo pensavo come l'ipotesi di andarci tutti, nel senso che si potrebbe fare il cammino sulla misura dei pedoni e quindi pressapoco vuol dire 25 km al giorno, essendoci qualcuno che magari la cosa la fa volentieri in bici e quindi può ampliare eccetera, essendoci qualcuno che invece viene con dei mezzi, con la macchina, con un turbino eccetera così, e intanto visita la Spagna, perché in quei 25 km da fare al giorno però può andarsi a vedere delle cattedrali, dei castelli eccetera così, che quelli che camminano non vanno a vedere perché viene e basta il sentiero, insomma, e quindi fare una cosa più aperta, quindi grandi e piccoli eccetera così, un po' complessa da organizzare perché si arriva in un villaggio spagnolo e se siamo 250 è chiaro che il villaggio si sente un po' assediato, quindi è un po' da studiare, da preparare, però mi piacerebbe moltissimo perché il percorso è effettivamente bellissimo, proprio è bellissimo, non si può neanche descrivere, però bisogna fare e mi fa piacere anche pensare una cosa che si potesse fare insieme, non con la selezione dei garretti ma con la condivisione dei modi, diciamo, e dare la possibilità a persone anche diverse, cioè, è chiaro che sono tutti i tempi, settimane, e quindi è
periodo sempre lungo.
Bisognerebbe riflettere anche su questo. C'è da dire che il difetto del cammino di Santiago è che l'estate, il pieno estate, quindi i tempi forti delle ferie, è talmente frequentato che ci sono dei momenti in cui tu cammini sulla strada, sul sentierotto, poniamo, ma bisogna fermarsi perché è talmente intenso il traffico delle persone che camminano andando su e giù che ti devi fermare perché c'hai della gente davanti. Tanto è densa una cosa. E quindi noi abbiamo sempre teso ad andare un po' fuori stagione per poter camminare. Ed effettivamente quindi l'abbiamo fatto sempre con il privilegio di meno caldo, perché è caldo. E poi sì, invece tranquillo rispetto alla gente. Questi sono tutti aspetti organizzativi che bisognerebbe studiare, insomma, esaminare. Lo dico perché quando succede un fatto come il terremoto, succedendo un fatto molto grave per delle famiglie che vengono colpite, per esempio mi dicevano adesso che ci sono già in atto dei progetti, non l'attuazione, però dei progetti più precisati ci sono, quindi ci sono delle persone che vengono a sapere che addirittura per il loro alloggio gli verrebbe restituito, gli verrebbe sovvenzionato l'80% dei lavori. Però 8 persone su 10 non hanno quel 20%. Non ce l'hanno per proprio quel 20%. E quindi persino l'80%, che è chiaramente una sovvenzione altissima, quindi la difficoltà è molto grande. Questo si traduce in una grande sofferenza con delle conseguenze culturali e psicologiche. Ci sono delle persone che devono fare delle misure che noi non siamo più abituati a fare, che invece queste persone come all'improvviso si trovano con tutte le conseguenze molto delicate, perché noi siamo una popolazione psicologicamente fragile, no? E quindi facilmente ci rimettiamo proprio poi dal punto di vista delle sfide. Ecco, un po' bisogna tenerne conto, secondo me. Facciamo tutto bello e divertente, tenendo conto, insomma, delle condizioni del momento che stiamo attraversando.
Alternative, no.
Si può vedere come si può mettere insieme le cose. Appunto, in questo caso noi allontaneremo la Puglia. Su questo un problema un pochino delicato c'è, perché a Don Rocco, che è responsabile di giù, insomma, così, noi non possiamo andare, diciamo, per dire oltre l'inizio di gennaio, per dirgli dunque ci venite. Ecco, normalmente siamo rimasti abituati che, come abbiamo fatto quest'anno, noi abbiamo già prenotato anche per l'anno prossimo, però rimanendo del pensiero, perché c'erano già dei problemi, di dire ti confermiamo. Ecco, a un certo punto bisogna dare una conferma anche per la crisi. Un pochino di decisione, quindi se qualcuno di voi un po' vuol mettersi, ci sto volendo anch'io dire, pensiamo, ecco.
Quando si dice una vacanza più modesta, più felicibile sostanzialmente a dare il peso sugli altri.
Si può limitare tutto, io offro la mia casa di
nessuno tutta l'ombra di
andare nel mercato di Campeggio, bisogna pensare, Campeggio secondo me è contento di persone diverse, il più possibile anche diverse, bambini, anziani.
Positivo?
Per me sì, perché io ci credo.
Buono. Poi ho visto come vanno tutti, hanno grande desiderio di visitare, ma poi capisci che avrai anche visto, poi avrai anche notato che non so se ti sei riduce in 2 o 3. Allora, è chiaro che noi cosa facciamo? Continuiamo tu devi dare qualche consiglio, perché molti dicono in due o tre, quindi, però sopraggiungo, quest'anno mi è andato abbastanza bene, io sono frequentato abbastanza, ma parecchi, ho visto quanti.
Ma secondo me non è, io non sono preoccupato per un motivo, è cioè che il gruppo dei nonni è nato da un gruppo di persone che, essendo nonni, avevano anche molti interessi da vedersi insieme. La mia impressione è che adesso, quando una signora diventa nonna, si tinge di marrone. Le donne italiane, non so le straniere, le donne italiane sono, no, 8 su 10 come un po' marrone, non so cos'è, un po' marrone, rosso, insomma non so. E si rifiutano energicamente di essere parte di un gruppo dei nonni. E quindi mi pare di aver visto in questi anni che, pur essendoci molti che diventano nonni, non hanno nessuna intenzione di essere leva e novizi nel gruppo dei nonni. Quindi non è che possiamo assoldarli tagliandogli le bretelle, insomma. E quindi, che dire, se uno ci viene volentieri, noi siamo contenti, però se si sente più attirato da altre ipotesi, non mi sembra che un gruppo possa essere così decisivo, insomma. Finché la gente vorrà fare lo scout, lo farà, quando non lo potrà più, finiranno gli scout, insomma. Perché è stato indubbiamente un gruppo molto vivo, per certi aspetti è stato anche fonte di pensieri, insomma. Poi c'è la fortuna che noi moriamo, insomma. Quindi
quelli che desiderano continuare questa
attività così, non possono pretendere che ci siano dei novizi. Quindi resteranno in tre perché a nessuno interessa. No, mi sembra, non so.
Non so se qualcuno, se possiamo convergere altrove o qualcuno può convertire da noi, non c'è. Come?
Si cercano altri nomi.
Possiamo cercare.
Va bene. Bene, la Carla dice qualche cosa sul catechismo.
Sarà sempre avanti con il catechismo tradizionale, in parrocchia, bisogna stare sempre. Prima Giovanni avrebbe desiderio, insomma, di parlare, fare due parole con le mamme dei bambini che entrano in quest'anno, e avevamo pensato anche dei bambini che già stanno facendo con Andrea e faranno la comunione il prossimo anno, perché questo discorso forse non gli era stato proposto l'anno scorso, e pensare un po' di parlare un po' del catechismo delle mamme, che la famiglia che ha suo bambino, con gli studi poi gli assidi, con le varie che sono con i genitori, per rappresentare un po' questa cosa anche alle mamme nuove, adesso non so i vostri figli che avete già vinta, se la Lorietta che ha la quarta, se adesso per un incontro il 4 di ottobre, alle ore 18, abbiamo detto.
Sì, ma io quello lì lo proporrei a tutti, per dire cominciare. Siccome il 4 di ottobre è anche San Petronio, San Francesco, così, ed è un giovedì, alle 7 e un quarto poi noi ci fanno la messa, per cui si potrebbe fare una riunione alle 6, poi se qualcuno si vuole fermare poi c'è San Francesco e San Petronio, e due giorni dopo, cioè tre giorni dopo, il 7 sarebbe la prima domenica del Cattivo.
L'organico, diciamo che manca il catechismo, la catechista di catechista di secondo elementare,
perché ha finito Angela, la quale però non devo sapere di ricominciare.
ancora un po' qui.
Non ho detto prima
Ora un po' gli africani.
Ho detto che non avevo intenzione di cominciare, solo che di solito quando i bimbi completavano il ciclo della lacrima, facendolo in modello, c'era questo simbolo proprio di stacco di te. Ma non era una cosa di fantasia, e mia mamma aveva deciso di andare da Bologna, e lei già da un po' di anni, da scuola di medicina, forse anche qualche di più, che ha una malattia degenerativa che la porta sempre più ad avere bisogno proprio. Sicuramente io non ne potrò fare nulla, perché non è che una volta che la vedo potrò dare chissà con l'aiuto, però mi farebbe piacere che la volta che la vedo da lei.
No, no, non lo capisco.
Era solo questo, perché in base al proprio di tutto questo.
Anche perché di per sé, secondo me, quella cosa quasi impossibile, però si è rivelata qualche volta un po' possibile, che i ragazzi che sono stati accompagnati alla cresima, non tutti mollino tutto, secondo me viene un momento destra, una briciola di attenzione, di chi li ha accompagnati fin lì, loro hanno fatto la cresima, buona, però... qualche volta ci vediamo, facciamo qualche cosa, chiaramente potrà, saranno pochissimi, varieranno da gruppo a gruppo, però insomma se qualche cosa per caso non ci andrà avanti, e per esempio appunto il gruppo della Beta è andato un po' avanti insomma, quindi sì, fa. Ecco, poi, e poi è da tenere in conto evidentemente per noi molto l'unica organizzazione che noi abbiamo associativa che sono gli scavi, anche questo ha tutto un suo rilievo. Stamattina parlavo con la Chiara un momento, quindi il discorso poniamo su Luca, per quello che mi riguarda io lo offro anche agli scout evidentemente, no? E poi l'altra cosa che abbiamo un po' concordato con la Chiara, stiamo attenti quest'anno, l'anno prossimo a non fare noi l'errore di quest'anno, e quindi mettiamoci d'accordo sui tempi, che in maniera che non coincidano implacabilmente scuola della pace e campo, se possiamo facendolo prima. E secondo me la parrocchia non ha dei problemi, se lo sappiamo prima lo mettiamo quando va bene, insomma, non importa.
Volevo dire qualcosa a proposito del gruppo scout, tornare un po' a questione, ma quest'anno completa la persona dell'unità, la parrocchia, quest'anno c'è anche un nuovo plan. Ottobre, e continuerà quindi a esserci un plan alla Dotta e un plan a Verara, due noviziati rimangono, quindi avremo un plan noviziato, reparto e branco completi alla Dotta. Ci sono due osservazioni da farci su questo. La prima, ecco, volevo dire che l'esperienza del plan unico fino all'anno scorso, per quanto riguarda l'attenzione alla parola, è stata soprattutto nell'ultimo anno, ci si è indirizzati verso la lettura e la riflessione e il commento fatto anche dai ragazzi, insomma, magari qualche aiuto, sul Vangelo della Domenica. Quindi il clan della Beverara sicuramente continua su questo filone, no? Quando ci troviamo in questa riunione, c'è la lettura del Vangelo, se c'è un commento se c'è, oppure si cerca di riflettere se c'è. Penso possa essere un'esperienza da esportare anche al nuovo della doccia, speriamo che la sezione della parola possa essere sostenuta anche in questa novità. Avere adesso il gruppo, cioè l'unità completa alla doccia, ci pone due ordini di attenzione. L'attenzione molto pratica è che bisognerà trovare, organizzarsi in modo da dare una sede anche al plan noviziato che per ora non ce l'ha, e vedere come risolvere questo modo dove si possa trovare, magari in modo anche eventualmente non esclusivo, però un po' dobbiamo trovare. L'altra cosa è che è vero che adesso abbiamo duplicato tutte le unità tra i due gruppi e quindi il progetto di avere il gruppo di scout alla dotta è già a buon punto, però rimane lo scoglio principale che pur in una comunità carta molto unica, molto abbondante, però i carti che fanno riferimento alla dotta sono ancora pochi e quindi ad oggi non saremmo in grado di sostenere un gruppo separato se non avessimo il sostegno forte del gruppo della Rara. Ma questo è da considerare perché anche a Rara sono situazioni magari un po' di affaticamento, i capi magari vengono a tutti a smettere, quindi insomma bisogna che ci poniamo questo problema. Prima che arrivino dai nostri ragazzi nuovi capi passerebbero almeno altri 4 anni, almeno, e quindi insomma questo è un problema abbastanza sentito. Ci sono ancora qualche abbiamo bisogno di capi esperti, capi scout esperti e motivati, e possibilmente anche abbastanza giovani. Dove nel senso che io lo faccio volentieri, però io ho 50 anni, insomma, c'è un limite con la cosa, nel senso che lo scoutismo sarebbe fatto da capi giovani per stare con i ragazzi. Poi, e quindi questo è importante considerarlo perché se vogliamo sostenere, se crediamo veramente in questa cosa, bisogna che poi diciamo anche bisogna ricordarsi che insomma non va avanti così da sola per carte ricevute, c'è dietro un impegno, si capisce che insomma sia un discorso un po' strano, però insomma questo è, c'è sempre, ogni anno c'è sempre, quando si arriva a questo periodo c'è sempre un po' quel minimo di ansia, riusciremo a mettere insieme tutti le forze sufficienti per tenere aperto, non ci arriviamo, non ce la faremo, questo un po' di problemi, comunque abbiamo fatto una bella strada, insomma, io ho visto, però mi entusiasma molto la cosa, insomma. Penso che insomma, la piega presa anche di attenzione alla parola sia molto forte anche da più grandi, questo per sé è un consolante, e soprattutto per l'ottimo lavoro che ho fatto l'anno scorso da Giovanni D'Allena, adesso è veramente, penso che quest'anno verrà fuori bella cosa. Quindi se ci date anche una mano, magari anche, non so, intanto la figura dell'assistente ecclesiastico, che magari qualche volta ti dà una mano, ma a partire dal
tutte le volte che sono chiamato ci va.
Benissimo.
Bene. Abbiamo 16 minuti di relax.
Io vi darei un messaggio pubblicitario, nel senso che a Sant'Egidio il 20 ottobre si inaugura una scuola di danza, sono stati attrezzati dei locali e si fanno dei corsi di danza, dei corsi di ginnastica, eccetera. Chi vuole, c'è un volantino se volete venire a vedere il 20 ottobre, c'è una presentazione dei corsi.
Un discorso non prende il
volantino. Anche soprattutto per adulti,
una ragazza
che fa lezioni di focus per le ragazze, comunque anche solo questo per vedere, ci sono diversi tipi, c'è la danza moderna,
Io non so perché.
scuola di danza.
Andrea è d'accordo. Che Saba ne vuole una. Saba.
Grazie.